Marco Paolini, 60 anni dopo, e anche per chi poco conosce il Vajont, cosa è stato? Una catastrofe della sottovalutazione umana, o un disastro industriale, un crimine voluto o cosa ancora?
Non è un crimine voluto, ma è un disastro industriale, è una tragedia industriale, è un disastro, perché c'è sottovalutazione del rischio sistematica, ma soprattutto non tutti gli attori di quella storia svolgono il loro ruolo. Il controllato dovrebbe essere una società privata che poi viene nazionalizzata e diventa Enel, e il controllore dovrebbe essere lo Stato. I tecnici dovrebbero essere i geologi e non soltanto gli ingegneri, ma le autorità del territorio, ricordo la vicenda del presidente della provincia di Belluno, si chiamava Da Borso, il quale, preoccupato dalle notizie sul Vajont, andò ai ministeri, ai lavori pubblici a Roma, senza ottenere niente, e attaccato nel suo consiglio provinciale sbottò dicendo: ma la Sade è uno Stato nello Stato. Questo non come le parole che noi usammo poi dopo la strage di Piazza Fontana per indicare la strategia della tensione, ma 10 anni prima. 10 anni prima un gentiluomo del partito di maggioranza della Democrazia Cristiana indica l'impossibilità di entrare a comprendere e a controllare l'operato di una grande società industriale privata. Dunque anche lì c'era un vulnus dello Stato. Il Vajont è la somma di tutta una serie di cose, ma le colpe di quella storia sono accertate nei tribunali. Se le sentenze sono state troppo miti, se hanno coinvolto solamente la parte tecnica, ormai tutto questo è storia, giurisprudenza. Il teatro non si fa oggi per raccontare e puntare il dito contro soltanto le responsabilità, perché in qualche maniera il torto è elaborato, cioè l'Italia sa che il Vajont è un disastro industriale, ma la storia del Vajont contiene degli errori, e credo che oggi mettere l'accento sugli errori, sul non vedere quello che hai davanti, sul non comprendere la natura del rischio, ecco, tutto questo vale ancora. La storia del Ponte Morandi insegna, ma non soltanto quella. La crisi ambientale ci pone davanti a molti rischi di questo tipo.
L'ultimo errore, ne parlavo con Don Pietro Bez, che è il parroco che è arrivato lì a Longarone per sostituire quelli defunti, diceva è stato almeno avvisare la gente di andare via il pomeriggio del 9.
Ma non lo diciamo con un tono leggero. Fare uno sfollamento avrebbe significato creare un allarme e ammettere che c'era un pericolo che fino al giorno prima era stato negato. Dunque, io non credo che tutto questo derivi dal fatto di voler uccidere. Non c'è un intento criminale, ma la sottovalutazione è: abbiamo tutto sotto controllo. Non era così.
Da quell'errore e da quel disastro provocato, quale lezione abbiamo appreso in questi anni, se davvero l'abbiamo fatta nostra, grazie soprattutto alle indagini della Merlin, quelle giudiziarie, quindi le sentenze, ma anche la sua orazione civile?
Ma no, la mia orazione civile è servita a riscaldare la minestra, a rimettere questa storia nel cuore delle persone. Il teatro serve a questo. Ma la testa dovrebbe apprendere la lezione del Vajont. Se devo dire in sintesi, la lezione del Vajont non è ben elaborata, perché la prima reazione umana istintiva è stata quella di bloccare la costruzione di dighe nel nostro paese. La reputazione delle dighe di chi le costruiva è crollata. Noi costruivamo delle ottime dighe. Il Vajont è sicuramente una grande diga dell'ingegner Semenza, tant'è che ha resistito a un colpo come quello che la frana le ha dato. Gli errori sono nel rapporto tra ciò che costruiamo e il territorio che lo ospita, quindi in quel caso la sottovalutazione del rischio geologico. Ma quasi in maniera superstiziosa il responsabile è la diga, e dunque basta diga in Italia. Al di là del fatto che le dighe hanno un alto impatto ambientale, che bisogna sempre fare tutte le valutazioni di merito sulle opere come quelle, oggi ci troviamo a gestire una crisi idrica in cui avremo bisogno di nuovi serbatoi, e di nuovo viene utilizzata il ricordo del Vajont per esorcizzare la costruzione di un serbatoio artificiale nel proprio territorio. Questa non è la lezione del Vajont, questa è superstizione. Dunque, onestamente, bisogna separare il diavolo dalla crusca, bisogna cercare di elaborare un pensiero che non sia mortificante nei confronti degli ingegneri, ma che coinvolga i cittadini nella richiesta di essere messi a parte delle scelte, dei rischi delle scelte, nel condividere sostanzialmente i progetti. Tutto questo lo fanno tradizionalmente alcuni paesi come la Svizzera, che quando intraprende un'azione come la perforazione di un traforo, per molto tempo prima apre un dialogo con la popolazione del territorio. Da noi abbiamo la Val di Susa, abbiamo che lo Stato prima decide di fare un'opera e poi eventualmente valuta delle compensazioni per le popolazioni. Questo principio è sbagliato, va capovolto. Le popolazioni devono partecipare alle decisioni dall'inizio, e se prevale l'egoismo è perché tutto sommato abbiamo lasciato raffreddare i legami sociali, non abbiamo possibilità di condividere le scelte di fondo. Ecco, su questo dobbiamo di nuovo riscaldare non la minestra stavolta, ma i cuori oltre che le teste.
Con lo spettacolo Vaillance, quindi, lei vuole far capire anche che se ignoriamo di nuovo il rischio, anche se ci sono i segnali della natura, rischiamo questa volta molto di più.
Questo in qualche maniera lo sappiamo già. Davanti alla crisi ambientale, non fare non è la soluzione. È la soluzione che mette a posto nei confronti delle prossime elezioni, perché non si prendono decisioni impopolari. Davanti alla crisi ambientale, fare un lifting, quello che viene chiamato greenwashing, serve ad acquistare indulgenze in paradiso, se ancora esistono, ma in maniera più radicale. Noi sappiamo, ce lo dicono gli scienziati, ce lo chiedono le nuove generazioni, ci chiedono di fare qualcosa che costa molto, perché se non lo facciamo il prezzo sarà infinitamente più alto. Ora, incominciare tutto questo vuol dire mettere di nuovo in movimento non soltanto il cervello ma anche il cuore, perché senza la voglia nessuno si alza dalla sedia dove sta comodo. Se noi potessimo essere lasciati tranquilli delegando la responsabilità, tendenzialmente lo faremmo, brontolando lo faremmo. In momenti come questi il teatro serve non a dire cosa bisogna fare, ma a ridare alle persone quell'energia, quella voglia di alzarsi in piedi e di provare a chiedere, interrogare prima di tutto se stessi, poi anche gli altri, in maniera non petulante, ma costruttiva, un esercizio di democrazia.
Lei l'ha vista questa voglia, questa passione negli occhi dei giovani, anche delle persone che hanno ascoltato le sue prove di Vaillance?
Chiunque può vedere questa voglia nelle facce dei giovani, il problema non sono loro. Loro sono più che disposti a cominciare un percorso nuovo. Loro chiedono questo, loro hanno già una preoccupazione, quella che noi chiamiamo ansia da futuro, ma non è una patologia da curare con qualche tranquillante. L'ansia da futuro deriva dal notare un'inerzia nelle generazioni precedenti. Allora, 30 anni fa, quando raccontavo quella storia, tutti pensavano ai poveri montanari. Oggi pensano a se stessi, sentono paura per la loro condizione, intuiscono la fragilità del mondo in cui vivono. Allora una valle di montagna era un luogo circoscritto nel quale stava accadendo qualcosa che riguardava quella valle. Oggi non esiste città che sia al riparo da quelli che possono essere gli effetti degli eventi estremi meteorologici. Non esiste parte del nostro territorio che sia al riparo della siccità. Dunque non si può chiamarsi fuori. Questo è una percezione che hanno tutte le persone che ascoltano questa storia, perché questa storia sembra una tragedia antica, no? Contiene tutti i segni di quel che sta intorno e che non vengono percepiti. E poi l'epilogo, quello che succederà alla fine, è già noto, già dall'inizio, ma il modo in cui le cose si svolgono è meno noto, o anche se è stato ascoltato, riascoltarlo muove di nuovo dei pensieri e dei sentimenti. Abbiamo bisogno di quei pensieri, di quei sentimenti, perché i sentimenti sono antichi algoritmi che la specie umana ha elaborato per prendere delle decisioni. Servono, perché senza una molla le decisioni si rimandano all'infinito. Non è questo il tempo. Allora, io vedo le persone che sono diverse alla fine del racconto. Non importa quanti anni hanno. Ho rifatto i test perché avevo dei dubbi anch'io. Ho ripetuto il racconto del Vaillance qualche decina di volte, clandestinamente, dico io, quest'inverno, nel senso che funzionava con un passaparola, non era annunciato nei cartelloni, ma serviva per vedere se la storia aveva ancora presa, ce l'ha, e questo lo pensano centinaia di artisti e di organizzatori teatrali che hanno deciso di fare tutti insieme qualcosa il prossimo 9 ottobre.
Sentendola parlare trovavo molti concetti del Laudato Si di Papa Francesco, questa ecologia integrale che coinvolga il rispetto per l'ambiente natura ma anche per quello umano.
Sì, sono 9 anni che la Laudato Si è dentro la mia biblioteca scientifica. E insieme ai testi dei moniti degli scienziati sul cambiamento climatico, sulla spiegazione degli effetti della complessità. Ovviamente da laico lo leggo come un testo politico, lo leggo anche però come un dialogo necessario perché nella Laudato Si ci sono delle parole che toccano e dunque per me che faccio questo mestiere quel testo è anche un testo poetico. Tutto questo in qualche maniera non può essere risolto citando la Laudato Si, bisogna metterla in pratica. E dal mio punto di vista, il mestiere che faccio, un mestiere privilegiato, sono anche uno che è conosciuto come uno che va sul palco da solo, perché faccio quelli, la gente li chiama ancora monologhi, io li chiamo racconti, ma comunque. Però adesso faremo un coro, cioè su questa storia prenderemo parola in tanti, sarà un lavoro di teatro civile, perché quello che ci chiede questo tempo, quello che ci chiede la Laudato Si, di non essere soli, di non coltivare pensieri per quanto profondi in solitudine, ma è cambiare il nostro atteggiamento, investire nella fatica di costruire reti di scopo, reti fisiche che avvicinino le persone. Dobbiamo non rassegnarci alla dittatura della convenienza che ci fa comprare stando fermi le merci di tutto il mondo e alla dittatura dei social che illudono di avere un infinito sistema di relazioni con l'universo, ma queste sono tutte relazioni che passano dal cervello perché gli altri sensi, il tatto, la vista, il gusto sono fuori dalla rete. Cioè la vista esiste, ma non c'è la prossemica. Non c'è la vicinanza. Il teatro dà queste cose qui e le storie raccontate a voce alta fanno viaggiare un'emozione più velocemente dei byte della rete.
Ci dica qualcosa di più sulla serata del 9 ottobre.
Sai quanti siamo a Milano? 200 persone. Ah. A Ravenna 150, mi pare. Ci sono sindaci, cittadini, protezione civile, artisti, maestranze dei teatri. Ogni teatro ha deciso di gestire la cosa a modo suo. Ci sono tantissimi gruppi per ragazzi. Sono stato alle prove emozionanti di un liceo che sta lavorando da mesi su questa cosa, perché loro lo diranno a memoria, non lo leggeranno. È un lavoro toccante. E credo che questo sia il senso, no? Un passaggio di testimone, cioè in questo momento non serve avere un simbolo, un testimonial da spot, bisogna che siano dei cori a far viaggiare i messaggi. Il testo si è asciugato drasticamente da 3 ore a 1:40, perché sennò non si poteva fare in coro. Ho spostato l'accento dalla colpa all'errore, perché della colpa si occupano i tribunali, noi non portiamo il dito. Gli errori sono qualcosa di importante perché in qualche maniera sono la lezione che dobbiamo imparare. Ma oltre a questo è evidente che il resto ce lo mettono le persone che ascoltano la storia. Io non ho bisogno di attualizzare oltre, però ci saranno degli artisti e dei teatri che metteranno insieme la storia del Vajont con qualcosa che tocca il loro territorio. In Emilia-Romagna lo faranno nella zona di Napoli, Casamicciola, lo faranno in Sardegna parlando del fuoco oltre che dell'acqua, lo faranno in maniera audace perché per esempio Davide Enia ha raccolto la sfida per parlare di una specie di frana delle istituzioni, la solitudine di Falcone e Borsellino, è un passaggio audace, ma la paesse alla fine del Vajont non significa che facciamo di un'erba un fascio, ma che facciamo uno sforzo per far sentire che teatro civile vuol dire sì, da una parte memoria, dall'altra vuol dire verso le nuove generazioni, ok, apriamo una porta di dialogo con voi, per quanto riguarda il futuro, non per consegnarvi la memoria.
E anche dare una sveglia.
Molto più difficile. La classe politica, secondo me, in generale, non so se capirà questa cosa, potrebbe sembrare un evento nel calendario, un esercizio di stile, ma i destinatari veri la sentiranno.